Cari amici e amiche di Radio Buon Consiglio, bentornati. Ci ritroviamo a questo appuntamento mensile sulla dottrina sociale della Chiesa. Oggi vorrei affrontare il tema della comunità internazionale, comunque delle organizzazioni internazionali, l'ONU e non soltanto, evidentemente, che è un tema molto importante, anche legato poi al tema che anche il Papa Francesco sta sviluppando, quello della fraternità umana, ma diciamo, è anche è una questione diciamo, che tocca aspetti importanti della nostra attualità, tanto è vero che bisogna anche dire che il momento attuale, anzi, è caratterizzato proprio da un'assenza delle organizzazioni internazionali. Pensiamo semplicemente al conflitto in Ucraina. E ci accorgiamo che, cioè, la domanda che spesso ci viene più istintiva è: ma dove è finita l'ONU? In tutto questo conflitto l'ONU non si è mai sentito, il Consiglio di sicurezza non si è praticamente mai espresso, non si vede un'iniziativa che sia da parte di un organismo internazionale. Quindi questo, come dire, segna anche un cambiamento rispetto al passato, che per quanto tra mille difficoltà, perché sapete che c'è un Consiglio di sicurezza con cinque membri permanenti che hanno anche il voto, anzi hanno il diritto di veto, e quindi c'è difficoltà poi a trovare una posizione comune, però comunque tra mille difficoltà diciamo, le iniziative anche comunque venivano prese. Oggi invece vediamo che c'è quasi un'eclissi di questa, della comunità internazionale a favore di iniziative di questo o quel paese, che ovviamente se persegue anche degli interessi nazionali. Però al di là di questo, siccome il fenomeno anche diciamo, delle organizzazioni internazionali è molto complesso, molto più che dire la semplice ONU, il Consiglio di sicurezza, magari poi affronteremo alcune di queste cose, è molto importante anche chiarire bene i criteri con cui la Chiesa ha sempre affrontato il tema della comunità internazionale, quindi anche dei principi che la devono ispirare. E questo ci aiuta anche a evitare tanti equivoci anche sul concetto di fraternità, sulla solidarietà internazionale, eccetera. Allora, noi prendiamo come punto di riferimento il compendio di dottrina sociale della Chiesa, di cui abbiamo già parlato altre volte, che comunque condensa in un unico volume, diciamo, una serie di pronunciamenti del Magistero sui singoli temi, appunto, di dottrina sociale. E la questione della comunità internazionale è talmente importante che il compendio vi dedica un capitolo a sé, il capitolo 9, appunto, la comunità internazionale. E giustamente, come sempre, come impostazione, si parte dagli aspetti biblici. Perché è molto importante, anche quando noi affrontiamo temi di attualità, temi sociali, politici, economici, però che il punto di riferimento, il criterio da cui si parte è, come dire, il progetto di Dio. Cioè, l'aspetto biblico non è come dire, un condimento di spiritualità o diciamo, una prospettiva più ampia per un problema attuale, per un problema concreto. No, vuol dire riferirsi a quello che era il progetto di Dio creatore per uniformarci a quel progetto lì. Perché le cose sulla terra, le cose concrete della nostra vita quotidiana e quindi anche le questioni politiche, economiche, sociali funzionano se sono, come dire, ordinate a quello che è la creazione, quindi il principio di Dio. Quindi, da dove si parte per affrontare il tema dei rapporti internazionali? Si parte dall'unità del genere umano. I racconti biblici, ci dice il compendio di diritto sociale della Chiesa, scusa, di dottrina sociale della Chiesa, il numero 428, dice che il Dio di Israele è il Signore della storia e del cosmo. C'è una unità del genere umano che nasce appunto da, come dire, dalla creazione, per cui Dio ha creato l'uomo, tutti gli uomini, e quindi a tutti si rivolge, tutti hanno lo stesso tipo di rapporto, diciamo, tutto lo stesso tipo di aspirazione, lo stesso cuore, lo stesso desiderio di verità, di giustizia, perché ogni uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, che lo sappia o che non lo sappia, che lo riconosca o che non lo riconosca. E oltretutto l'essere umano non è stato creato isolato, ma all'interno di un contesto di cui fanno parte integrante lo spazio vitale che gli assicura la libertà, cioè il giardino, la disponibilità di alimenti, gli alberi del giardino, il lavoro, che c'è il comando di coltivare, e soprattutto la comunità, il dono dell'aiuto simile a lui. Quindi noi siamo strutturalmente, ontologicamente, nati per un rapporto, nel rapporto con Dio, ma anche il rapporto con gli altri uomini, il rapporto con l'ambiente che ci circonda. Tutto questo contribuisce alla pienezza della vita umana. Quindi c'è questo atto creatore, che quindi ci dice cos'è l'uomo, che tipo di rapporto ha l'uomo con tutto quello che lo circonda e con i suoi simili, e quindi anche questa tensione all'unità, che è all'unità con Dio, ovviamente, ma all'unità e alla reciproca solidarietà con tutti gli altri uomini e con anche l'ambiente che lo circonda. Interessante un secondo punto, che il libro della Genesi presenta con ammirazione la varietà dei popoli. La varietà dei popoli è opera dell'azione creatrice di Dio, decimo capitolo della Genesi. Ma nel contempo stigmatizza la non accettazione da parte dell'uomo della sua condizione di creatura, con l'episodio della Torre di Babele, capitolo 11 di Genesi. Tutti i popoli nel piano divino avevano una sola lingua e le stesse parole, ma gli uomini si dividono volgendo le spalle al Creatore. Ecco il punto, cioè tutti i popoli, ogni popolo ha come dire, ha la sua specificità, è buono, ma in qualche modo qualcosa si è rotto. Con la Torre di Babele, proprio la ribellione dell'uomo a Dio creatore, quindi il rifiuto di essere creatura, genera questa spaccatura, questa divisione e questo disordine che quindi che è un po' la nostra condizione attuale, la nostra condizione umana. E quindi è, come dire, è recuperando questo sentimento di essere creatura, è recuperando quello che era il disegno creatore di Dio, che si superano i problemi anche dell'ostilità, dell'egoismo, del perseguimento degli interessi personali a danno degli altri, eccetera, eccetera. Quindi, questo è molto importante. C'è un progetto di Dio, la Torre di Babele è il simbolo del rifiuto da parte dell'uomo di questo progetto di Dio, e da qui nascono tutti i problemi. Quindi, che modo abbiamo per ritornare diciamo, all'origine? Ecco qui al numero 431 il compendio di dottrina sociale fa un passaggio importante, cioè è Gesù Cristo il prototipo e il fondamento della nuova umanità. Il Signore Gesù è il prototipo e il fondamento della nuova umanità, riferimento alla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. In lui, vera immagine di Dio, trova compimento l'uomo creato da Dio a sua immagine. E poi, grazie allo Spirito, la Chiesa conosce il disegno divino che abbraccia l'intero genere umano e che è finalizzato a riunire nel mistero di una salvezza realizzata sotto la signoria di Cristo tutta la realtà creaturale frammentata e dispersa. Cioè, vale a dire che la possibilità di ritornare a quell'origine, al rispetto del piano voluto da Dio, passa dall'adesione a Gesù, dal riconoscimento di Gesù come Signore del mondo. E grazie appunto poi allo Spirito Santo, la Chiesa conosce e riconosce il disegno divino che abbraccia tutto il genere umano. Quindi noi sappiamo di questo disegno divino grazie proprio alla rivelazione in Gesù e attraverso poi lo Spirito. E quindi il fine è riportare a unità il genere umano, ma nel mistero di una salvezza sotto la signoria di Cristo. La salvezza si realizza sotto la signoria di Cristo, no? Non c'è una possibilità di una fraternità umana fuori da questo. Questa è una conseguenza importante. Chi pensa di realizzare una fraternità umana basandosi su criteri totalmente terreni, orizzontali, creerà soltanto altre torri di Babele. E quindi la Chiesa adempie il proprio compito proclamando appunto dopo la Pentecoste, quindi vivendo la signoria di Cristo, la Chiesa restaura, testimonia l'unità perduta a Babele. E quindi la famiglia umana, grazie a questo ministero ecclesiale che è il compito della Chiesa, la famiglia umana è chiamata a riscoprire la propria unità e a riconoscere la ricchezza delle sue differenze per giungere alla piena unità in Cristo. Questo è un punto fondamentale per fugare tanti equivoci che ci sono sulla questione della fraternità. Una vera fraternità è possibile soltanto nel riconoscimento di Cristo. È chiaro che proprio perché la Chiesa ha ricevuto attraverso lo Spirito questa consapevolezza del disegno divino, ha anche un compito di richiamare, come dire, anche di appellarsi proprio a questa unità del genere umano, ma questo deve essere comunque dentro un cammino che desidera ristabilire la signoria di Cristo, perché senza la signoria di Cristo non c'è possibilità di unità, se non si riconosce, se non si ritorna al punto. Il Signore Gesù, prototipo e fondamento della nuova umanità. Non c'è, al di fuori di questo, c'è solo Babele. E questo è un punto importante perché oggi va molto di moda quel tipo di ideologia, chiamiamola così, anche massonica, per sintetizzarla, ma è come dire la mentalità mondana, per cui si cerca di realizzare una sorta di unità, di fraternità umana, generica, ma concepita dalla mente di alcuni. Non è, come dire, il ritorno alla signoria di Cristo, il riconoscimento del progetto di Dio, tutt'altro, esclude proprio Dio. In questo senso è interessante sapere che, ad esempio, già negli anni 90 si era stabilita una commissione a livello di Nazioni Unite che appunto ha studiato una commissione per la global governance, quindi per la governabilità mondiale, no? Che proprio avendo come prospettiva proprio questa global governance, questa specie di governo sui generis, governo globale, ha creato un rapporto, ha stilato un rapporto in cui una grande parte è proprio legata a si descrive quelli che sono i valori comuni che questa global governance deve avere, e in qualche modo è una forma di morale, di legge morale, che è un minimo comune denominatore delle varie, diciamo, delle varie moralità, dei vari codici morali. Ma è come come dire, una specie di legge morale costruita a tavolino, pensando a quelli che sono oggi i valori più o meno comuni, dominanti, eccetera, ma che prescindono dal riconoscimento di Dio, dal riconoscimento degli esseri umani come creature, tutt'altro. E questo tentativo necessariamente sfocia poi in un atteggiamento violento, perché nel momento in cui un'organizzazione internazionale stabilisce delle regole anche etiche internazionali, poi è portato ad applicarle anche imponendole, perché in nome di quello che è diciamo, un'idea precisa di comunità internazionale. Quindi questo è fondamentale. Dall'altra parte, questo discorso ci dice un'altra questione, che il contributo maggiore che la Chiesa può dare alla pace, allo sviluppo dei popoli, quindi secondo all'armonia anche tra i diversi popoli, è proprio l'annuncio di Cristo. È l'annuncio del cristianesimo, è l'evangelizzazione il contributo più importante, non le mediazioni politiche, non la creazione di incontri, non la proposizione di una morale generica, magari cose che possono anche essere importanti fare a un certo punto, ma il vero contributo che la Chiesa può dare proprio l'annuncio di Cristo, perché soltanto la Chiesa può farlo, nessun altro può annunciare Cristo, ed è questo è il compito fondamentale della Chiesa, no? Gesù ha voluto la Chiesa non per creare l'ONU, ma per annunciare a tutti la salvezza, e questo è molto importante. Peraltro, poi qui il nostro compendio di dottrina sociale della Chiesa dice anche che il messaggio cristiano è stato decisivo per far capire all'umanità che i popoli tendono ad unirsi non solo in ragione di forme di organizzazione, di vicende politiche, di progetti economici o in nome di un internazionalismo astratto e ideologico, ma perché liberamente si orientano verso la cooperazione, consapevoli di essere membra vive di una comunità mondiale. Questo è sicuramente un contributo anche che la Chiesa dà, appunto, perché nella storia è anche stato così. Diciamo, il messaggio cristiano ha avuto anche questo effetto di far riconoscere, di far comprendere l'importanza di appartenere a un'unica comunità mondiale. Non è riuscito ovunque, evidentemente, ma è chiaro, questo è, come dire, una conseguenza, ma appunto tutto deve essere riferito al criterio fondamentale. E allora, quindi, questo cambia anche il modo di guardare alla comunità internazionale e alle organizzazioni internazionali. Ora, qui noi dobbiamo capire una questione. Quando parliamo di organizzazioni internazionali non ci riferiamo soltanto all'ONU, che peraltro è una situazione, come dire, un'organizzazione molto più complessa di quello che normalmente si tende a pensare, ma ce ne sono tante di organizzazioni internazionali. Beh, noi siamo nell'Unione Europea e già questo è un altro tipo di organizzazione, ma ci sono tantissime organizzazioni internazionali. Queste organizzazioni, come fosse l'Unione Europea, peraltro ci sono anche in altre parti del mondo. C'è l'Organizzazione dei Paesi dell'Unità Africana, ci sono l'Organizzazione del Sud-Est Asiatico, no? Quindi Poi ci sono altre organizzazioni che sono dei sorti dei forum regionali, come può essere l'APEC nell'Asia Pacifico, oppure c'è l'OSCE e l'OCSE in Europa, il Consiglio d'Europa a sua volta, che è cosa diversa dall'Unione Europea. E si potrebbe andare avanti a lungo perché di organizzazioni internazionali poi ci sono anche settoriali, vabbè, noi sappiamo la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale che comunque fanno parte del sistema ONU, ma poi ci sono anche dal punto di vista economico tante altre banche regionali per lo sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi il sistema, diciamo, delle organizzazioni internazionali è molto complesso, ma è anche importante poi, per capire anche quello che andiamo a dire adesso, capire che anche l'ONU, che è quella, diciamo, che tutti hanno in mente, a cui si fa riferimento, è un'organizzazione complessa, perché normalmente ci si riferisce all'ONU riferendosi al segretario generale dell'ONU o al Consiglio di sicurezza, che è quello che poi dovrebbe intervenire per quando ci sono dei conflitti, quindi come possibilità anche di dialogo per risolvere i conflitti. Ma questo è solo un aspetto del sistema ONU, che già di per sé ha i suoi meccanismi complicati. Ma poi c'è tutto il sistema delle agenzie dell'ONU, che hanno invece spesso non vengono sottovalutate, ma invece hanno un potere molto, molto grosso, molto importante. Mi riferisco certo, abbiamo citato Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, e sicuramente queste sono molto potenti, ma poi ci sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è il programma dell'ONU per l'ambiente, c'è il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, c'è quello per lo sviluppo, e ce ne sono tante, c'è l'UNICEF per i bambini, e è un sistema che ha più di 40 agenzie e programmi, tutti che hanno avuto uno sviluppo peraltro enorme a partire dagli anni 60 in poi, sia nel fatto che sono moltiplicati, sia anche per diciamo, la potenza, chiama così, economica che hanno a disposizione, per cui mentre magari al Consiglio di sicurezza si fanno discorsi grandi o anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si parla di principi, a volte si cerca di intervenire su alcuni conflitti, e le agenzie invece hanno un potenziale di cambiamento e di intervento nelle realtà locali, in qualsiasi parte del mondo, che è enorme, veramente enorme, perché appunto hanno una presenza sul territorio e hanno anche molti soldi a disposizione per poter intervenire in questo e in quell'altro settore. Questo a volte è nel bene, pensiamo anche a quanto, per esempio, l'Alto Commissariato per i Rifugiati fa per i profughi, è sicuramente meritorio anche tante altre iniziative di UNICEF o altre, ma allo stesso tempo le stesse agenzie possono poi invece essere usate, sono veicolo di male in tante occasioni. Questo ci aiuta poi a spiegare anche l'atteggiamento della Chiesa di fronte a questa ambivalenza delle organizzazioni internazionali. Per cui magari è grazie a queste agenzie che si promuove l'aborto, il controllo delle nascite, che appunto si discrimina un popolo piuttosto che un altro, e così via. Quindi questo bisogna capire la complessità di questo sistema per capire poi anche la pertinenza di certi giudizi. Comunque, tornando a quello che è, diciamo, i criteri che la dottrina sociale della Chiesa propone, vediamo appunto Quali sono le regole fondamentali della comunità internazionale? Qual è il punto centrale? Intanto, il primo è la centralità della persona umana e la naturale attitudine delle persone e dei popoli a stringere relazioni tra loro. Questi sono elementi fondamentali per costruire una comunità internazionale. Centralità della persona umana e quindi anche la socialità delle persone e dei popoli. Quindi anche quando parliamo di globalizzazione, ad esempio, è chiaro che in questo senso c'è una positività, nel senso che la globalizzazione, se vogliamo, è, come dire, il naturale processo con cui le persone e i popoli comunicano fra di loro. Ovviamente oggi abbiamo una possibilità di trasporti, di comunicazioni telefoniche, internet, cioè che da questo punto di vista rende possibile dei collegamenti e oltretutto la rapidità dei collegamenti a livelli che 100 anni fa erano assolutamente impensabili, no? Quindi c'è un fenomeno sicuramente di globalizzazione che è in qualche modo naturale perché con lo sviluppo anche tecnologico si realizzano delle possibilità, delle condizioni che in qualche modo aiutano quello che è la normale tendenza degli uomini e dei popoli alle relazioni. Relazioni commerciali, culturali, ci sono sempre state, è sempre stata un'aspirazione umana. Proprio in questi giorni il Papa è stato in Mongolia, si è ricordato, non so, i viaggi di Marco Polo, siamo nel 1200, ma ci volevano decenni allora per questo tipo di viaggi, di permanenze, la possibilità di scambiare sia le merci sia gli aspetti culturali. Oggi le stesse cose si possono fare in poche ore, ecco, in pochi giorni. E quindi capiamo oggi come dire, la potenzialità. È chiaro che ci danno questi mezzi che permettono, appunto, se usati bene, di un interscambio, una possibilità di relazioni velocissime e anche molto, molto più facili. Quindi questo è anche un aspetto della globalizzazione che non va vista soltanto in chiave economica. E certo, poi c'è anche l'aspetto economico importante perché, appunto, se noi pensiamo qualsiasi oggetto che noi abbiamo, dai vestiti a tutto quello che ci circonda, è figlio di questa globalizzazione, perché un componente arriva da un posto, una risorsa arriva dall'altro, e lo stesso orologio che uno ha al polso, non è un orologio né italiano né svizzero, si fa di componenti che vengono da diverse parti. Quindi oggi è possibile. Ah, ed è bello che realizza, come dire, di interdipendenza, perché poi nel linguaggio della dottrina sociale della Chiesa si parla soprattutto di interdipendenza più che di globalizzazione. E questo ha un significato perché l'interdipendenza è certamente il legame necessario e inscindibile che c'è fra i diversi popoli, i diversi paesi, ma dove ognuno ha pari dignità, mentre la globalizzazione fa più pensare a una sorta di omogeneizzazione di un insieme che in qualche modo cancella le differenze, che non è corretto. Comunque, quindi la centralità della persona umana e questa attitudine di persone e popoli a comunicare, a stringere relazioni, sono elementi fondamentali della comunità internazionale. Seconda questione è che la convivenza tra le nazioni è fondata sui medesimi valori che devono orientare quella tra gli esseri umani, quindi la verità, la giustizia, la solidarietà e la libertà. E altra questione importante è che il diritto si pone come strumento di garanzia dell'ordine internazionale, cioè c'è comunque bisogno di regolare i rapporti tra le nazioni, tra i paesi, ci sono situazioni molto diverse, culture molto diverse. E quindi c'è un un problema di regolare tutto questo. Il diritto è uno strumento di garanzia dell'ordine internazionale. Io intanto mi fermo qui, poi proseguiamo il discorso perché poi dobbiamo affrontare un altro punto molto, molto importante. Quindi adesso facciamo una breve sosta e poi riprendiamo. Eccoci qua. Allora, riprendiamo il discorso. Dicevamo, stiamo affrontando il tema delle regole fondamentali della comunità internazionale. Abbiamo visto che al principio, al fondo, c'è appunto la centralità della persona umana e anche la sua attitudine naturale, quindi delle persone, dei popoli, a stringere relazioni fra di loro e i valori su cui si devono fondare, e quindi anche la convivenza tra le nazioni, è quello che è lo stesso ordine di valori che riguarda per le relazioni fra singole persone, quindi la verità, la giustizia, la solidarietà, la libertà, e poi il tema del diritto come elemento fondamentale per garantire diciamo, l'ordine internazionale. C'è un altro punto importante. Il Magistero ci dice il compendio di dottrina sociale al numero 435. Il Magistero riconosce l'importanza della sovranità nazionale, concepita anzitutto come espressione della libertà che deve regolare i rapporti tra gli stati. Quindi la sovranità nazionale non è un problema da eliminare, da superare in qualche modo, ma invece è un fondamento. Certo, poi più avanti, lo stesso articolo del compendio ci dice anche che la sovranità nazionale non è un assoluto, chiaro. Però la sovranità nazionale è un principio importante, fondamentale, è l'espressione della libertà che deve regolare i rapporti tra gli stati. Quindi non è che affermare la sovranità nazionale sia una forma di nazionalismo, come molto spesso oggi viene interpretato. Niente affatto. Pensiamo a quello che sta succedendo nell'Unione Europea, perché questo è importante. I trattati che hanno fondato l'Unione Europea, per quanto già tendono ad allontanarsi da quella che era l'ispirazione iniziale dell'Unione Europea, però cercano di armonizzare, in ogni caso questi trattati cercano di armonizzare le politiche dei vari paesi europei, dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, in modo di avere, come dire, una politica comune su un certo tot di materie. Però alcune di queste materie sono escluse da questi trattati, sono espressamente escluse, perché sono anche quelle che più direttamente riguardano l'identità dei singoli stati, l'identità quindi dei popoli. Per esempio, quindi tutto quello riguarda la vita, la famiglia, queste cose, l'educazione, queste cose sono escluse dai trattati internazionali, dai trattati, scusate, dell'Unione Europea. E però oggi quello che sta avvenendo è un tentativo di imporre un superstato europeo che entra direttamente anche in materia di famiglia, di vita, di educazione. E lo vediamo in questo periodo, in questi mesi, in questi anni, in cui c'è un attacco costante, per esempio, a paesi come la Polonia, come l'Ungheria, che ci tengono a mantenere la loro identità cattolica, che non vogliono piegarsi a certe leggi che promuovono, per esempio, le unioni omosessuali o che promuovono il gender, l'insegnamento dell'ideologia gender nelle scuole, che ancora hanno delle leggi restrittive per l'aborto, tutte materie che, ripeto, i trattati europei escludono dalla competenza dell'Unione Europea, perché competenza dei singoli stati, eppure in un modo o nell'altro si cerca di fare pressione, si cerca di imporre questo tipo di politiche. Questa è una deriva molto pericolosa, perché in questo modo non si costruisce l'Unione Europea, ma si costruisce uno Stato totalitario europeo che cancella la stessa idea di Europa, ma la stessa idea anche di una comunità europea, fatta di liberi soggetti statali o nazionali che aderiscono a a un progetto comune. Per questo è importante sottolineare che la sovranità nazionale è un principio fondamentale per costruire anche una comunità internazionale, perché rappresenta proprio la libertà, l'identità dei singoli popoli, dei singoli stati. E questo ci fa ritornare a quello che dicevamo all'inizio, a quello che era il progetto di Dio creatore. Dio riconosce nel racconto biblico, nella Genesi, cito ancora il compendio. Il libro della Genesi presenta con ammirazione la varietà dei popoli, opera dell'azione creatrice di Dio. Quindi la varietà dei popoli con la loro identità è frutto dell'azione creatrice di Dio, ma è attraverso la loro libertà, no? Se vogliamo, anche tutta la storia della salvezza è anche una storia della libertà dell'uomo che aderisce a Dio e quindi nella libertà anche aderisce a un rapporto con altri, rispettando ovviamente l'identità di ciascuno. Quindi questo deve essere importante. Oggi questo tema viene spesso equivocato. Siamo messo tra parentesi, ogni espressione di sovranità nazionale viene bollata come nazionalismo, come egoismo, come una forma di chiusura, invece non è assolutamente così, è un principio fondamentale. Ovviamente, dicevo già prima, lo stesso numero 435 del compendio ci dice che però attenzione, la sovranità nazionale non è un assoluto. Allora qui sì, cioè se entriamo nell'assoluto, allora qui entriamo nel nazionalismo. Ma per spiegare bene la cosa, dice, le nazioni possono rinunciare liberamente all'esercizio di alcuni loro diritti in vista di un obiettivo comune, nella consapevolezza di formare una famiglia dove devono regnare reciproca fiducia, sostegno vicendevole e mutuo rispetto. Quindi è una libera rinuncia diciamo, all'esercizio della propria sovranità su alcuni temi, ma in vista di un bene comune. Questa era perlomeno, per esempio, l'idea originale dell'Unione Europea, cioè l'idea di un bene comune che quindi legittimava anche la rinuncia ad alcuni all'autorità assoluta su alcune materie, innanzitutto economiche, ma questo in vista di un obiettivo comune. Ma non può essere, come dire, una imposizione, una coercizione. Se non c'è un comune riconoscimento, non c'è una libertà da questo punto di vista, nascono ovviamente i problemi, perché poi dopo sì che nascono, come dire, i muri fra le diverse nazioni. Ecco, in tale prospettiva, qui dice, merita però un'attenta considerazione la mancanza di un accordo internazionale che affronti in modo adeguato i diritti delle nazioni. E qui si fa riferimento anche al discorso che Giovanni Paolo II fece all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 50° della fondazione, nell'ottobre 1995. Quindi, ed è un tema che in realtà non è mai stato veramente affrontato, cioè un accordo internazionale che affronti, chiarisca bene i diritti delle nazioni, perché questo poi in qualche modo dovrebbe essere un antidoto anche a, diciamo, estremizzazioni da una parte e dall'altra. E vediamo oggi con una forte ideologia globalista che si è ormai affermata, quanto questo tema fosse importante e purtroppo non è mai stato affrontato. Andiamo avanti, il compendio ci dice anche che per realizzare e consolidare un ordine internazionale che garantisca efficacemente la pacifica convivenza tra i popoli, la stessa legge morale che regge la vita degli uomini deve regolare anche i rapporti tra gli stati. È necessario che la legge morale universale scritta nel cuore dell'uomo venga considerata effettiva e inderogabile, quale viva espressione della coscienza che l'umanità ha in comune, una grammatica in grado di orientare il dialogo sul futuro del mondo. Ecco quindi qual è il punto chiave, quello di una legge morale universale. Io prima facevo riferimento al rapporto della Commissione ONU che negli anni 90 sulla global governance, che aveva, anzi, ha cercato di descrivere una sorta di etica universale, in modo che tutti i popoli, tutti i paesi in qualche modo si adeguassero. Ecco, il problema, la tensione a creare una legge morale universale è giusta, è naturale, no? Ma la differenza sta nel fatto se la crea l'uomo sulla base dell'ideologia dominante, sulla base di un minimo comune denominatore che vuole trovare fra tutte le culture, le religioni che ci sono nel mondo, e invece se si riconosce e quindi si applica la legge morale universale. E qui torniamo al punto di partenza, a cui la Chiesa non può rinunciare. È Dio il creatore, il punto dell'unità dell'umanità dei popoli è il punto proprio di riconoscere il disegno di Dio creatore. E Dio quindi ha messo nel cuore di ogni uomo la stessa legge che possiamo riconoscere, possiamo però anche negare, nascondere sotto, come dire, il manto dell'ideologia e quindi comunque negarla praticamente. Però quello è l'unico punto di riferimento che ci dice anche il valore della persona umana e quindi tutto quello che regola le relazioni con Dio, gli uomini e tutto il creato. Quindi la Un ordine internazionale vero si può creare soltanto se alla base si riconosce questa legge morale universale. Siamo ovviamente molto distanti da questo. Se vogliamo, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo intendeva andare in questa direzione, aveva anche una causa immediata, si era appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, una tragedia enorme, per cui questo ha sicuramente stimolato a cercare dei punti di riferimento anche morali, universali, che impedissero un'altra tragedia di questo genere. Quindi c'era questa spinta. Però, come dire, non è, anche in quel caso, anche se ci sono dei diritti riconosciuti, dei diritti importanti, sicuramente dei diritti legati proprio a questa legge morale universale, però si è cercato comunque, si è sposata un po' l'idea dei valori comuni, non così degenerati come si è arrivati appunto con la commissione sulla global governance. Però diciamo è un cedimento in quella direzione. E poi comunque non riuscitissimo in ogni caso, perché per esempio i paesi islamici non hanno mai veramente accettato, non hanno mai firmato quella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e neanche altri. Quindi, però diciamo questo era un passaggio in quella direzione, spinti anche appunto da quello che era appena successo. Però di questo bisogna essere consapevoli. Non si può pensare a un ordine internazionale che non poggi su questa legge morale universale, che vuol dire la legge che Dio ha scritto nel cuore dell'uomo. Se vogliamo, un punto di riferimento sono i 10 comandamenti. Ma questo è un punto centrale. Però, appunto, questo non toglie, anzi, cioè questo che non viene realizzato, ovviamente quello che noi vediamo oggi, anche comunque i tanti, tanti conflitti in cui i vari popoli sono coinvolti. Qui il compendio ci fa fare un altro passaggio, dice, per risolvere i conflitti che insorgono tra le diverse comunità politiche e che compromettono la stabilità delle nazioni e la sicurezza internazionale, è indispensabile riferirsi a regole comuni affidate alla trattativa, rinunciando definitivamente all'idea di ricercare la giustizia mediante il ricorso alla guerra. E questo, anche questo, dipende sempre dal discorso che abbiamo fatto all'inizio. Se non riconosco il valore fondamentale della persona, quindi le sue esigenze fondamentali, e di conseguenza il valore della libertà degli stati, la trattativa è una possibilità, ma la tentazione di ricorrere alla guerra sarà sempre fortissima. Infatti ci si ricorre abbastanza spesso, proprio perché non si riconosce il progetto originario di Dio. È chiaro che se io riconosco nell'altro un altro essere che immagine e somiglianza di Dio esattamente come me, l'ultima cosa che mi viene in mente è quello di farlo fuori, fisicamente, ma anche, eliminarlo in qualche modo. La tentazione di pensare che il mondo sarebbe molto migliore senza quella persona lì. Se io ho la coscienza che invece quella persona lì, quel popolo lì, quel leader politico lì è anche lui immagine e somiglianza di Dio come me e come tutti gli uomini, è ovvio che guardo il tutto con una prospettiva diversa. Sarò sicuramente anche davanti a una situazione di conflitto, di insofferenza, sarò portato al dialogo, alla trattativa. Ma non si può invocare alla fin fine il dialogo, la trattativa, diciamo le vie politiche, diplomatiche per risolvere i conflitti, se all'origine non c'è questa consapevolezza di chi è l'altro, di chi sono io, di chi è l'altro davanti a Dio. Questo è importante perché se no ci illudiamo, pensiamo con le nostre capacità di uomini di risolvere questo, quell'altro, l'intelligenza, la furbizia, quello che volete, ma alla fin fine, laddove non c'è questa consapevolezza profonda, radicata del valore di Dio, e del significato della persona davanti a Dio, quindi della sua azione creatrice, non ci può essere veramente una pace, non ci può essere uno sviluppo pacifico. Quindi questo è, credo, un passaggio assolutamente fondamentale. Da qui ancora il compito della Chiesa di annunciare Cristo, perché l'unità è possibile soltanto camminando verso questa consapevolezza che Cristo è l'unico Salvatore, quindi è l'unico Signore del cosmo e della storia. Del resto, la Carta delle Nazioni Unite ha interdetto non solo il ricorso alla forza, ma anche la sola minaccia di usarla. Cioè, la Carta delle Nazioni Unite davvero dice questo. Arriva a concepire questo anche se sulla spinta appunto di quello che era successo nella Seconda Guerra Mondiale. Ma possiamo tutti vedere che in questi quasi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale questo principio è costantemente disatteso, sempre è stato disatteso e continua a esserlo. E peraltro siamo nel pieno di un conflitto in Europa e quindi vediamo benissimo di cosa si tratta. Ma appunto, se noi pensiamo anche al dibattito, ne abbiamo parlato già in una puntata ad hoc su questo, pensiamo anche al dibattito che c'è oggi sulla guerra che c'è stato in questi 2 anni, vediamo che non troviamo veramente dei leader, a parte in questo caso il Papa, ma dei leader di paesi, di governi che davvero pensano che bisogna assolutamente fare la pace, che la pace è innanzitutto, per arrivare alla pace bisogna innanzitutto far tacere le armi e poi cominciare a parlare, a parlarsi, a dialogare, a fare una trattativa. Bene o male, abbiamo visto che tutti pensano in un modo o nell'altro che convenga andare avanti a fare la guerra, pensando di vincere, pensando di indebolire l'altro, tutti pensando però che la pace si raggiungerà facendo la guerra. Questa oggi è la mentalità comune. Non c'è niente da fare. Questo è anche il motivo per cui, alla fine, torniamo alla domanda iniziale. L'ONU è la grande assente in questo momento. Quindi anche non soltanto come in passato si poteva dire è inefficace, non riesce a raggiungere l'obiettivo di far fermare una guerra. No, in questo caso non se ne parla neanche, cioè non viene neanche tirata in ballo l'ONU. Quei meccanismi anche previsti appunto dalle Nazioni Unite per cercare di arrivare a un dialogo non vengono più neanche presi in considerazione, proprio perché, proprio perché non si crede più a questa strategia, alla trattativa, al negoziato, e questo, ripeto, è perché manca sempre comunque ciò che fonda queste convinzioni, ciò che fonda queste buone intenzioni. Quindi, nel lungo periodo, anche i principi condivisibili che sono nella Carta delle Nazioni Unite vengono pian piano dimenticati, non soltanto si fa fatica a realizzarli, ma proprio vengono svuotati e vengono totalmente ignorati. Ci sono poi altre questioni che vale la pena ricordare brevemente, visto che siamo già in chiusura. Nei numeri 440 e 442, sempre nel capitolo dedicato alla comunità internazionale del compendio di dottrina sociale, qui si affronta il tema il valore delle varie organizzazioni internazionali. Qui dice: il cammino verso un'autentica comunità internazionale che ha assunto una precisa direzione con l'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945 è accompagnato dalla Chiesa, cioè la Chiesa sostiene questo tipo di cammino verso la creazione della comunità internazionale. Il fatto che ci siano delle organizzazioni internazionali è buono perché c'è bisogno di una regola internazionale, di un forum internazionale, di fondare un diritto internazionale, quindi che ci siano come dire, dei luoghi in cui questo si attua. Questo è sicuramente va dato atto che, pur tra mille difficoltà, le organizzazioni internazionali hanno aiutato in molte occasioni a risolvere o a superare certi conflitti o a congelarli. E quindi la dottrina sociale in generale considera positivamente il ruolo delle organizzazioni intergovernative, in particolare quelle operanti in settori specifici, pur esprimendo riserve quando esse affrontano in modo scorretto i problemi. E qui c'è il punto fondamentale, perché voi troverete sempre che la Santa Sede da una parte incoraggia le organizzazioni internazionali, ma dall'altra critica fortemente certe iniziative. Se pensiamo soprattutto a tutto quello che riguarda l'aborto, il controllo delle nascite, la distruzione della famiglia, che sono andate avanti in questi anni attraverso le varie organizzazioni internazionali, si capisce. Allora uno può essere portato a pensare: ma scusate, c'è una contraddizione, dici che l'ONU va bene e poi dopo fai la guerra contro l'ONU. Bisogna capire esattamente di cosa stiamo parlando. Un conto è l'ONU come possibilità, quindi anche di sviluppo di un certo dialogo, di un luogo che stabilisca dei principi per tutti, che stabilisca un diritto internazionale da rispettare, eccetera, eccetera, e quindi un processo positivo. E un conto è quando le agenzie dell'ONU, ho spiegato prima anche la differenza, prendono iniziative e sul terreno invece si fanno promotrici di politiche che sono antiumane, che sono decisamente un modo, qui dice, un modo scorretto di affrontare i problemi. E poi ancora, ma questo è un argomento che meriterebbe un ulteriore approfondimento, magari lo faremo prossimamente. La sollecitudine per un'ordinata e pacifica convivenza della famiglia umana spinge il Magistero a mettere in rilievo l'esigenza di istituire una qualche autorità pubblica universale da tutti riconosciuta che goda di un potere effettivo per garantire a tutti sia la sicurezza, sia l'osservanza della giustizia, sia il rispetto dei diritti. Attenzione, non è il governo mondiale, teniamo sempre presente gli altri principi. Cioè, qui il tema è quello di favorire a livello internazionale, quindi a livello di comunità internazionale, degli strumenti per regolare il rapporto fra le nazioni. Non necessariamente deve essere global governance o governo globale o dargli un altro, perché i principi fondamentali non è fare tutti le stesse cose e pensare tutti la stessa cosa. Rimane il fatto del fondamento della sovranità nazionale. Ma c'è anche un bene comune universale che richiede appunto anche uno scambio tra popoli, una condivisione di alcuni principi fondamentali proprio per garantire la libertà delle varie nazioni e dei vari popoli. Tant'è vero che l'autorità politica auspicata dalla dottrina sociale della Chiesa nel quadro della comunità internazionale deve essere regolata dal diritto, ordinata al bene comune e rispettosa del principio di sussidiarietà, che vuol dire che non è che da Washington, da New York o da qualsiasi altro punto della Terra, si comanda su tutti e si dice tu, quello che tutti devono fare. Vale il principio di sussidiarietà, quindi cioè, fondamento sono sempre i singoli paesi che liberamente aderiscono e rinunciano a esercitare l'autorità su alcune materie perché c'è un bene comune universale di cui tenere conto che va anche a proprio vantaggio, non è una rinuncia per fare un favore agli altri, ma è una rinuncia perché tutti possiamo godere di uno sviluppo, di un clima di pace, di una collaborazione a livello internazionale. Questo è quello che l'approccio della Chiesa, quindi del Magistero della Dottrina Sociale, davanti alla comunità internazionale ed è una questione credo, fondamentale per giudicare tante situazioni attuali. Spero sia stato utile questo approfondimento, noi ci ritroveremo, se Dio vuole, in ottobre. Grazie.